successa nel 1980, la notte del 22 febbraio, e un po' perché appunto il momento in qualche modo lo impone. Ormai è evidente che questa ondata fascista si sta sdoganando sotto gli occhi di tutti, anche se forse pochi sguardi affilati riescono a riconoscere il pericolo che ci sta dietro, o forse se anche lo si riconosce, poca mi pare la volontà, ecco, di riconoscere e definire questo pericolo. Noi invece, un po' come una responsabilità che appunto ci sentiamo, essendo spazio sociale, facendo attività politica sul territorio, cercando anche di proporre una visione appunto sociale diversa rispetto a quella che invece ci vogliono imporre, a quella mainstream. Riteniamo necessario ricordare l'esperienza di Valerio Verbano, che è stato un ragazzo che ha dato la sua vita alla lotta contro il fascismo, e quindi ci sembrava un momento molto importante per ricordarlo, ma non soltanto per ricordarlo, anche per avere il parere, l'opinione di Marco rispetto a questo momento, anche a partire proprio dallo studio che tu hai fatto sulla sua vita. Tu sei un grande conoscitore della città di Roma, del quartiere dove sei cresciuto, che è appunto l'Esquilino, Piazza Vittorio, che è sicuramente una zona sensibile rispetto a questo argomento. E quindi, insomma, grazie anche alla tua presenza qua, vorremmo creare una bella discussione tra le persone che ci stanno ascoltando, per avere nuovi spunti anche rispetto a quello che possiamo andare a fare a partire da domani per contrastare questo schifo, posso dirlo. Non so se volete aggiungere qualcosa prima di lasciare la parola a te.
Ma magari iniziando a introdurre il libro e perché proprio questo e non altro abbiamo scelto come realtà di presentarlo stasera, è perché ha un valore storico ed è una fonte particolare, una fonte che ha fatto un grande lavoro di ricerca, che nasce da una tesi di laurea e che è stato poi ampliato, no, in un lavoro che è diventato una pubblicazione, che sono ormai 7 anni che gira tanto e ancora oggi, perché comunque porta delle testimonianze che non sono state facili né da mettere insieme né tantomeno da raccontare. Allora l'esperienza che volevamo portare era anche questo, la difficoltà di raccontare una storia che è una storia di periodi caldi, di anni che hanno molto segnato quello che siamo anche oggi e che però non è stata tanto semplice da mettere insieme e da raccontare, soprattutto che prevede un lavoro storiografico fatto da pochi, ed è bello che siano persone di lotta che ancora oggi lottano e stanno negli spazi che lo fanno. Quindi adesso lasciamo la parola a te anche con magari, se vuoi, raccontarci il lavoro che ti ha portato a questo libro.
Ok, grazie. Grazie mille per questo invito, per essere qui a parlare di un libro che è uscito 7 anni fa. Più che del libro di cui parliamo, ovviamente, però magari parliamo in generale della storia di Valerio. Cosa è cambiato in questi 7 anni? Come sapete, c'è stata l'apertura di un'indagine della Procura, un'indagine che tuttora è aperta, ma che sta andando nel nulla, come era già capitata la prima indagine dopo l'omicidio di Valerio. E non lo so, è un po' difficile, sono almeno 4 anni che non faccio presentazioni del libro, per cui
è una nuova prima volta,
mi sono dovuto ripassare un po' di cose questi giorni, perché avevo paura di dimenticare non tanto la storia quanto i particolari, che sono quelli che quando ho iniziato a fare politica un po' di tempo fa, circa 30 anni fa, ero ragazzino, andavo a scuola, e già la storia di Valerio, però nella mia scuola, al centro sociale del quartiere dove stavo, che non era l'Esquilino ma Magliana, il quartiere dove sono cresciuto, era una storia già abbastanza, cioè era una storia ovviamente sentita, famosa, i compagni più grandi ce la raccontavano. E da lì iniziai ad andare ai cortei per Valerio. Il mio primo corteo fu nel 91, erano passati 11 anni dall'assassinio di Valerio, eravamo poche centinaia di compagni a quel corteo, e così fu per tutti gli anni 90, fino ai primissimi anni del 2000, i cortei per Valerio Verbano si era pochi compagni, e tranne un po' di lavoro autoprodotto che circolava all'interno del movimento, in quello che allora era centro sociale Visto Quinto, che era il centro sociale di riferimento del quartiere Montesacro, Valmelana, Tufello, dove c'erano come militanti quelli che erano stati compagni di scuola o di lotta del quartiere di Valerio Verbano, per cui c'era ancora una trasmissione della memoria orale, diretta, c'è ancora, perché molti di questi compagni che ho intervistato sia per la mia tesi che poi per il libro sono ancora attivi politicamente, insomma, chi più chi meno, data l'età, la stanchezza e le sconfitte della vita, però ci sono ancora e ti raccontano un sacco di storie. Quando ho iniziato a conoscere la figura di Valerio avevo un approccio estremamente militante e quell'approccio l'ho mantenuto fino a comunque alla mia tesi di laurea, quando la professoressa con cui mi sono laureato mi ha detto: beh, non devi scrivere un volantone, non devi scrivere un documento, la ricerca deve essere ben altra. E così ho approcciato, scoprendo cose che non conoscevo, da compagno che pure andava sempre ai cortei, assemblee, conosceva gli amici di Valerio, aveva conosciuto Carla, storie che non conoscevo, e mi hanno aiutato a inquadrarla sempre da un punto di vista il mio militante, politico, però più da storico, cercando di mettere un po' di distanza, anche perché ovviamente io non ero, quando è stato ucciso Valerio Verbano avevo 7 anni, per cui come tanti compagni della mia età ero cresciuto un po' nel mito di Valerio, soprattutto per l'aspetto dell'antifascismo militante che lo aveva caratterizzato nella sua vita e che compagni come me, da ragazzini e poi cresciuti un po' di più, avevano, come dire, accentuato nella loro pratica politica, che era a 360 gradi, riguardava tante cose, però l'aspetto dell'antifascismo militante era per alcuni di noi prioritario, ok? E lo era anche perché quando abbiamo iniziato a fare politica, nei primi anni 90, il clima a Roma era abbastanza difficile. Erano gli anni di Movimento Politico, di Meridiano Zero, dei fascisti presenti in massa nelle periferie della città, dove erano stati cacciati, non coi fiorellini, 20-30 anni prima, ok? Erano ritornati in maniera preponderante. Nel mio stesso quartiere, Magliana, l'inizio degli anni 90 era strapieno di scritte e manifesti, ok? Perché avevano sfondato nelle curve dello stadio, perché l'MSI nel 94 andò al governo come MSI, si trasformò dopo in Alleanza Nazionale, perché Fini nel 93 arrivò al ballottaggio con Rutelli, quindi era un periodo in cui c'erano aggressioni davanti alle scuole, davanti ai centri sociali incendiati, sparatorie. Erano gli anni in cui il centro sociale Cortocircuito fu incendiato e Auro Bruni morì dentro quello spazio, quindi erano anni estremamente difficili, la prima metà degli anni 90. Poi le cose non sono migliorate, hanno trovato un loro equilibrio all'interno della città di Roma. Adesso rivediamo, insomma, c'è un moltiplicarsi di azioni fasciste. Per fortuna ci sono ancora delle risposte antifasciste estremamente diverse da quelle di 25 anni fa, estremamente diverse da quelle che dava Valerio Verbano, il suo gruppo, il suo collettivo, l'area di compagni dell'autonomia romana a cui faceva riferimento. Valerio Verbano inizia a fare politica da ragazzino, lo riporta nel suo diario, nel 75 inizia ad andare ai primi cortei di lotta continua, stava in terza media. E lì, quella è la fonte, cioè la primaria, poi ci sono le dichiarazioni di Carla, però è la sua scrittura. Nel 75 va già al primo corteo per lotta continua. Era, non dico che valeva per tutti, però era più diffuso di oggi, insomma. Già a 13 anni molti, non tutti, perché poi mi piacerebbe un giorno parlare sulla quantità di militanti che c'erano negli anni 70, che non era come ci è piaciuto raccontare spesso, che erano milioni e milioni. No, magari fosse stato così, magari non si sarebbe perso alla fine di quel decennio. Però indubbiamente chi iniziava a fare politica, Valerio veniva da una famiglia comunista, il padre era sardo, era un militante del Partito Comunista, e della CGIL, per cui diciamo il suo imprinting politico l'ho avuto a casa. Inizia a fare politica in un periodo, in un anno, il 75, in cui c'erano tante cose. Io mi soffermo sull'antifascismo, perché è chiaro, se mi devo mettere a parlare dell'internazionalismo, la lotta per la casa, la lotta in fabbriche, appunto, diventa lunghissimo, insomma, non è quello di cui tratta il libro, ci sono degli accenni, però parla di questo. E Valerio fin da ragazzino dà un'indicazione chiara anche ai genitori. Lui andava in una scuola a Corso Trieste, il padre voleva iscriverlo al Giulio Cesare, Valerio sceglie di non andare al Giulio Cesare perché c'erano i fascisti, e si iscrive al liceo Archimede, che diventerà famoso come una delle tante scuole dove la presenza dei compagni era massiccia, e dove Valerio inizia a difendersi dai fascisti perché periodicamente andavano fuori scuola a volantinare, e volantinando provocavano, oppure andavano direttamente ad aggredire gli studenti. Gli episodi ce ne sono stati tanti fuori dall'Archimede, tanti. I vari compagni che ho intervistato negli anni me ne hanno raccontati un po', altri giustamente non hanno voluto raccontarli, alcuni sono finiti sulle cronache come una sparatoria contro i fascisti che avvenne fuori dal liceo Archimede dopo l'ennesima aggressione. Sparatoria a cui ho cercato tracce nell'archivio della Procura, dei Carabinieri, non le ho trovate, non ho trovato diciamo molta disponibilità dall'altra parte, però solo cose sui giornali. Però ci furono degli episodi estremamente forti. In quel periodo Valerio si forma come antifascista, è un periodo in cui lo scontro nella città di Roma era forte, è anche un momento di passaggio. Due delle organizzazioni storiche della destra nazifascista italiana erano state sciolte, il Fronte Nazionale e Avanguardia Nazionale. L'MSI a Roma, che fino al 1972 era il terzo partito in città, davanti al Partito Socialista, aveva più voti del Partito Socialista, del Partito Socialdemocratico, era dietro alla DC e al PC. In quattro anni, in cui ci furono un sacco di cose, sedi chiuse, scontri notturni, scontri alla luce del giorno, frontali, l'MSI ha una caduta verticale a Roma, perde proprio consenso, perde sedi, perde controllo dei quartieri, delle scuole e delle università. Solo un accenno, perché la storia è enorme, mi perdo io stesso quando la racconto. Negli anni 50 a Roma, negli anni 50, la liberazione era dietro l'angolo, l'MSI a Roma controllava interi quartieri, scuole e l'università, c'era solo la Sapienza, aveva un controllo numerico, nel senso che non è che erano tutti gli abitanti di Colle Oppio erano fascisti, però l'MSI aveva il controllo del quartiere attraverso il suo servizio d'ordine e altro, e sarà così per almeno 20 anni a Roma, ok? Anche in molti quartieri di periferia. La Garbatella Rossa, di cui si parla, è stata solo, se non ricordo, potrei dire una stupidaggine, devo riverificare le date, ma a metà degli anni 50 la locale sezione del Partito Comunista, grazie all'appoggio dei proletari, gli abitanti della Borgata, riescono a cacciare i fascisti. Ma erano 10 anni che c'erano la sede, là erano presenti, non una settimana, 10 anni. Per cui è stata una battaglia lunga e articolata. Valerio inizia a far politica in quella battaglia.
Sì, diciamo che poi prosegue, no? E a un certo punto sceglie anche lui di iniziare a fare un lavoro di ricerca. Inizia a stilare un dossier lui stesso per iniziare a documentare e approfondire il tema. Forse in questa fase in cui si trova direttamente coinvolto, sempre all'epoca della scuola, dato purtroppo la sua scomparsa giovanissimo.
Allora, la storia del dossier è la storia di tanti aspetti della politica di Valerio e non solo. studiando quello che, che all'epoca ho scoperto, alcune cose le sapevo già, altre non le sapevo, ma erano già pubbliche, non le sapevo io perché non le avevo studiate, eh? Non è che ho trovato la scatola sotterrata con le informazioni segrete, no, erano già pubbliche, solo che ovviamente non veniva dato risalto. Nel 75 tutti facevano i dossier in Italia, gli organi preposti, ovviamente, Digos, Carabinieri, Servizi Segreti, e vabbè, e questo era il loro mestiere. Ma le facevano le grandi aziende, lo faceva la Fiat a Torino, la schedatura dei compagni operai che si opponevano ai piani di ristrutturazione, li faceva l'MSI. Recentemente ho trovato, qualche anno fa, sono riuscito a trovare un opuscolo sulla violenza rossa illustrata, di cui avevo letto tante cose, l'avevo letto in biblioteca, ne ho trovato una copia, piccolo dossier dell'MSI del 75 che racconta episodi di violenza rossa nella città di Roma, mette nomi e cognomi di alcuni militanti comunisti, mette le sedi o i bar dove si ritrovavano e lo distribuisce pubblicamente. Lo fanno le organizzazioni nazionali, lo fa Lotta Continua già nel 72 e ne diffonde decine di migliaia di copie su tutto il territorio. Lo fanno i collettivi, i comitati di quartiere. Le grandi organizzazioni fanno lavori grossi, i piccoli collettivi fanno lavori più piccoli che servono per conoscere il nemico, capire come si muove, da dove attacca. Cioè, la quantità, solo a sfogliare il fascicolo dell'ordine pubblico del Ministero degli Interni depositato all'Archivio Centrale di Stato sulla quantità di azioni illegali, dai piccoli attentati ai grandi, è incredibile. C'è una giornaliera, tutti i giorni c'erano degli episodi incredibili. Oggi per quattro schiaffi ne parlano tutti i telegiornali, anche perché il livello dei media e social media è prima c'era Rai 1 e Rai 2, oggi c'è tantissimo, sarete quattro, c'è un sacco di televisioni, radio, giornali, internet, social media che ne parlano. La quantità di azioni antifasciste, fasciste, che veniva fatta in quegli anni è incredibile, parliamo di centinaia di azioni. Valerio si inserisce in questo, si inserisce in un quartiere, Valmelaina Tufello, che ha una tradizione comunista, proletaria, di lotta rivoluzionaria enorme alle spalle, con tantissime sedi politiche, il Partito Comunista in primis, poi ci sarà Democrazia Proletaria, c'è Lotta Continua, c'è l'Autonomia Operaia, non c'è un'unica organizzazione, c'è un magma, una marea di compagni e compagne che si muovono in quel quartiere e dintorni. E alcuni di questi compagni già facevano dei lavori di dossier su chi erano i fascisti, come cambiavano, perché nel 75-76, dopo lo scioglimento di Avanguardia Nazionale e Fronte Nazionale, da lì a breve nascono Terza Posizione prima e INAR dopo. L'MSI è il partito centrale, pubblico, legale, rappresentato in Parlamento, nei consigli, da 46, cioè non è che l'MSI è nato nel 72, eh? Nasce all'indomani della liberazione, quindi il problema era all'origine. Sei mesi dopo la nascita della Repubblica Antifascista, Almirante costituisce l'MSI. Che ne so, in Germania una cosa del genere non è accaduta, non è accaduta, non è nato un partito di ispirazione neonazista sei mesi dopo la nascita della Repubblica Federale Democratica, da noi sì. E Valerio si inserisce in questo, inizia a fare un lavoro nella propria scuola, poi lo amplifica, diventa un lavoro più di quartiere. Quindi Valmelaina e Tufello in quel momento erano quartieri un po' circondati, diciamo, a talenti. C'erano i fascisti, c'era l'MSI in massa, con la sede e tutto, Trieste Salario, c'era la MSI, c'era Terza Posizione, ma c'erano tantissimi compagni e compagne. Cioè, quando si parla di Trieste Salario come un quartiere di tutti i fascisti, non è vero. Cioè, un mito che va smontato, non è vero. Tantissimi compagni e compagne abitavano lì, vivevano lì, andavano a Giulio Cesare. Non c'era, nella seconda metà degli anni 70, una sede politica di movimento, tant'è che molti compagni mi hanno raccontato che si riunivano nelle case, per strada, addirittura la sede del Partito Socialista, a cui io poi ho detto, scusa, addirittura il PSI stava al governo. Il PSI stava al governo in quel momento, eh? C'era il principale alleato della DC, non era insomma il PSI degli anni 40, era già cambiato parecchio, ovviamente. Però c'è questo, inizia questo lavoro, qualcuno dice che eredita una parte del dossier di lotta continua del Tufello, e quella è la base, non ho prove per dire questo, solo qualche fonte orale, per cui non ci metto certo la mano sul fuoco. Però inizia un grosso lavoro di schedatura sui fascisti della propria scuola, quei due che ce n'erano, del quartiere, prende contatti, collegamenti con compagni di altri quartieri, alza diciamo un po' il livello politico, lui e altri giovanissimi compagni, parliamo di compagni di 17 anni, 18 anni che erano comunque molto ideologizzati, molto organizzati, molto responsabilizzati, che hanno fatto un sacco di errori, lo sappiamo, l'hanno saputo loro, lo sanno i compagni di Valerio, lo sapevano Carla e Sardo, i miti non ci aiutano in nessun modo, secondo me, non dobbiamo farne noi. E fonda un gruppo, un piccolo collettivo che agisce nel quartiere del Tufello, quindi c'erano, non lo so, tipo 10 comitati e collettivi tra Valmelana e Tufello, e viene arrestato in seguito a, erano andati in un casale di Fitene, era il 20 aprile 1979, insieme ad altri compagni, a fare degli esperimenti, a provare delle bottiglie Molotov chimiche. Quando c'è la prima esplosione c'era già, questo lo dico sempre per chi ama i complotti come me, li amo studiare, c'era una pattuglia che stava già là. Lui e gli altri vengono arrestati, finisce Valerio, l'unico maggiorenne del gruppo, finisce a Regina Coeli, gli viene sequestrato quella che la Digos prima e la procura dopo segnala come un'ingente opera di studio, schedatura sui fascisti, i loro rapporti con la malavita locale, con l'MSI, eccetera, eccetera. Questo materiale viene sequestrato dalla Digos, la quale lo tiene 5 giorni in questura e solo dopo lo consegna alla procura. Questo materiale non verrà mai accluso al processo contro Valerio. Valerio farà circa 7 mesi di carcere, esce a novembre. Il materiale non è stato mai accluso, ritenuto pericolosissimo, non viene mai accluso alle indagini, in modo che nessuno, né Valerio né gli avvocati di Valerio, possano acquisirne una copia. E quindi sì, poi la cosa particolare del dossier, la sappiamo, nel novembre Valerio esce, ci sono testimonianze diverse, chi dice che smette di diminuisce la sua attività politica, c'è chi invece dice che diventa un po' più attento nel fare le cose, aveva comunque a 18 anni, si era già fatto 7 mesi di carcere, aveva perso l'anno scolastico, il secondo, quindi quando esce si mette un po' a studiare, non ha il tempo perché 3 mesi dopo viene ucciso a casa sua, nel modo che sappiamo, non credo che devo ricordare l'episodio, insomma penso che lo sappiamo tutti. Quello che si scopre è che finisce sui giornali, lo pubblica per primo il Corriere della Sera, quindi non il Manifesto, l'Unità, Repubblica, Corriere della sera, la notizia che quello che i giornali chiamano così, non aveva questo nome, dossier Verbano, non si trova più nell'ufficio corpi di reati del Tribunale di Roma a Piazzale Clodio. Stava lì da aprile, Il giudice istruttore Claudio D'Angelo, che porta avanti le indagini sull'omicidio di Valerio, è ovviamente imbarazzato, anche perché non era il primo caso di sparizione di corpi di reato al Tribunale di Roma, che già allora veniva ribattezzato come il porto delle nebbie, e esce fuori la Digos, che salva in corner la procura da un imbarazzo grosso, dicendo: guardate, noi abbiamo una copia di questo dossier, perché è nostra abitudine, prima di spedire la procura, farci una fotocopia. La copia, c'è chi dice degli avvocati che l'ha vista, Carla racconta di averlo visto, e che era una copia ridotta rispetto a quello che fu sequestrata, perché sull'originale c'è la firma di Carla Verbano. Quando Valerio fu arrestato il 20 aprile del 79, la Digos va a casa, sequestra un sacco di cose, sequestra il dossier e fa firmare a Carla pagina per pagina. L'unica testimonianza è quella di Carla Verbano. Lei racconta che il dossier fotocopiato dalla Digos e portato in procura era ridotto. Non ci sono altre testimonianze. Tutte quelle successive sono tutte riprese da questa fonte originale. Io, poi, queste sono le mie conoscenze, ho cercato in tutti i modi di trovare altre cose, ma non sono uscite fuori. E il giudice D'Angelo che fa? Non lo acclude alle indagini manco stavolta. Dice, 8 mesi dopo, quando l'avvocato di Carla e Sardo Verbano chiedono la restituzione del dossier almeno per motivi affettivi o almeno una copia integrale, giudice si rifiuta, dice che è estremamente importante per le indagini, che è pericoloso, che non deve essere diffuso, e non lo acclude. Così sarà fino, però la cosa strana poi nelle indagini di questo dossier, nessuno dei fascisti interrogati durante 9 anni di indagine da parte del giudice Claudio D'Angelo o dei pubblici ministeri, 3 che si sono affiancati a lui nelle indagini, nessuno ha mai fatto una domanda su questo dossier. Nessuno. Nel 1987 Claudio D'Angelo chiede la distruzione del dossier e ufficialmente viene distrutto prima della chiusura delle indagini. Questo è quello che riportano gli atti. Poi cose sto tagliando, è molto molto più complicata, è lunga e articolata. Poi invece sappiamo che non è andata così, perché nel 2011, quando sono state riaperte le indagini, i carabinieri, il dossier era stato sequestrato dalla Digos, le indagini insieme alla Procura della Repubblica di Roma le portava avanti la Digos, le nuove indagini riaperte da quello che era stato l'ultimo pubblico ministero della prima indagine su Valerio Verbano, Saviotti, le riapre nel 2011, allora era pubblico ministero, poi era diventato procuratore aggiunto, riapre le indagini ed esce fuori la notizia che misteriosamente i carabinieri hanno una copia e la forniscono al pubblico ministero, al procuratore aggiunto Saviotti. Pochi mesi prima della notizia della riapertura delle indagini, il 22 febbraio del 2011, io con una lettera scritta ero andato a Saviotti a chiedere di informazioni sul dossier, di poter entrare nel centro studi Mario Amato, che si trova Palazzo della Cassazione a Piazza Cavour. Ovviamente mi fu negata l'autorizzazione e così è andata. è uscita questa copia, sono uscite degli stralci sui giornali, sono uscite una copia ridotta, è arrivata a Carla Verbano e lei stessa riconobbe la sua grafia, la grafia di Valerio, eccetera. Era totalmente mancante di fotografie. Valerio era un fotografo, non professionista ovviamente, un fotografo, lavorava non pagato, insomma, però diciamo, collaborava con Stampa Alternativa all'epoca, faceva delle fotografie sia nella vecchia che in questa nuova riuscita del dossier. Tutte le fotie sui le fotografie sui fascisti non sono state accluse, niente. Io ho provato a intervistare il giudice Claudio D'Angelo all'epoca, l'ho rintracciato, era in pensione, ci ho parlato al telefono due volte, mi ha chiesto una copia delle indagini perché non ce l'aveva, ho fatto la fotocopia, l'ho portata non a lui ma a una persona, gliel'ha fatta avere, gli ho fatto avere una lista delle domande che volevo fargli. Dopo una tiritera di tipo 6-8 mesi, alla fine lui si è rifiutato di concedere l'intervista perché c'erano tanti troppi punti oscuri.
Sulle foto le guardie dicevano che non erano nitide, che non era capace, invece Carla diceva che andava sempre in giro con la macchinetta, insomma che le foto le faceva bene Valerio.
Lo dissero sulle fotografie che Valerio fece il 20 febbraio dell'80, due giorni prima di essere ucciso, si trovava insieme a un altro compagno di fronte alla sede dell'MSI di Via Valsolda, una sede storica dell'MSI di Via Valsolda che era stata c'era stato un attentato, diciamo, antifascista, la sede era saltata e quindi era stata chiusa per un po'. Quel giorno c'era reinaugurazione, come voi dite. Valerio insieme a un altro compagno andò a fare queste foto e gli fu sequestrato a casa dopo l'omicidio, quindi due giorni dopo, dalla Digos questo rullino, è stato sviluppato due volte e dice che le fotografie erano, questo è scritto agli atti, erano sfocate. C'è stato un lavoro della scientifica rifatto due volte su richiesta degli avvocati della famiglia di Valerio, insomma. Questo dissero su quelle foto. Io ho visto la fotocopia delle foto che sta accluse agli atti, ovviamente nella fotocopia non si vede quasi niente, è chiaro. Servivano gli originali, che non sono stati mai restituiti a nessuno. Manco per un motivo affettivo, che ne so, dici vabbè, te li do gli originali delle foto che ha fatto tuo figlio, mai stati restituiti.
No, sì. Vabbè, se sì, è aperto, dai, poi se no dico.
Io volevo fare una domanda su una cosa che avevi detto. Mi ha colpito molto, perché anche è una formazione storica, l'inserimento dell'MSI nell'arco costituzionale subito dopo la liberazione. Secondo me questo testimonia il fatto che il fascismo in Italia è stato prima che un fatto politico, sociale e culturale, e credo che questa sia un'eredità abbastanza pesante. La formazione storica, la ricerca di fonti secondo me è necessaria nel percorso antifascista, però volevo chiederti, mi verrebbe da dirti quasi come facciamo noi adesso a essere antifascisti, però alla luce di questa eredità e anche un po' di analogie che si vedono con i tempi più in cui la tensione, i blocchi erano più contrapposti e adesso invece sono magari azioni più subdole che passano verso il linguaggio, verso il controllo dei territori, secondo te da storico l'antifascismo oggi a Roma e nelle città com'è possibile?
L'MSI non è stato inserito nell'arco costituzionale, nasce prima della Costituzione, sei mesi dopo la nascita della Repubblica. La Repubblica nasce con referendum il 2 giugno del 1946, il 21 dicembre del 1946 Almirante fonda l'MSI. due anni dopo, un anno e mezzo dopo, in realtà, insomma, c'è la Costituzione, viene promulgata. Per cui stava fuori la MSI dall'arco costituzionale, ma stava dentro l'arco istituzionale, perché stava in Parlamento, nei consigli, era un partito pubblico. Il problema fu di chi, come dire, nel 1946 oppure nel 1948, quando ha promulgato una Costituzione in cui c'era l'articolo che vieta ricostruzione del partito fascista, eccetera, eccetera, non se n'è accorto che ce l'aveva già là il partito fascista, e che a differenza di Casa Pound oggi, la MSI era proprio l'erede del Partito Nazionale Fascista, del Partito della Repubblica di Salò. Cioè, erano gli stessi, quelli che si erano salvati, che non erano morti, stati uccisi, che non erano scappati, erano gli stessi. Cioè, il 46 era dietro l'angolo alla liberazione, erano gli stessi. Per cui il problema di questa Repubblica è all'origine, insomma, non frega niente, fa polemiche, però da storico mi diverto sempre a ricordare che è stato un ministro di grazia e giustizia comunista a fare l'amnistia che ha salvato i fascisti in Italia. Poi l'amnistia fraintesa, gli piace raccontarlo così, per cui sono usciti dal carcere torturatori, non sono usciti i ragazzetti di destra, sono usciti tutti, quasi tutti, insomma, quelli che sono rimasti in carcere sono stati una minoranza. Parallelamente un sacco partigiani entravano in carcere invece, parecchi, e molti ci sono rimasti per tantissimi anni. Ci sono storici molto più bravi di me che hanno spiegato la complessità del dopoguerra e hanno spiegato tutto quello che comunisti, anarchici, socialisti rivoluzionari hanno dovuto passare e subire già col primo governo De Gasperi, insomma, per cui è una storia che hanno raccontato benissimo già. Oggi la situazione è indubbiamente difficile, insomma, anche perché se negli anni di Valerio Verbano o prima comunisti o presunti tali erano migliaia, centinaia di migliaia in questo paese, oggi l'aspetto ideologico è comunque venuto meno da parecchio. E ha i suoi lati positivi, secondo me, certo ci ha avuto pure quelli negativi, perché si è spinto troppo sul disimpegno totale. Oggi la situazione è... Non lo so, io non c'ho nessuna ricetta per l'oggi, non ce l'ho, non so. So che è una situazione, so che la storia difficilmente si ripropone nello stesso modo. Persone più colte di me l'hanno già spiegato, per cui indubbiamente non credo che torneremo al fascismo come ce l'abbiamo avuto negli anni 20, 30, 40. Il che non vuol dire che non andiamo a una situazione perfino peggiore, però, eh. Perché io tutti quelli che mi dicono vabbè, ma non torniamo agli anni 20, dico no, potremmo tornare a una situazione ben peggiore. Questo nessuno ha la palla di cristallo, insomma, quindi non lo sappiamo. La situazione è politicamente difficile, perché quel che resta dei compagni e delle compagne, per l'accezione che do io a questo termine, che è abbastanza stretta, siamo estremamente frammentati, in scazzo, divisi, per cui nazifascisti vanno avanti tranquillamente. Guarda, anche uno come me è rimasto stupito da vedere come il PD, centrosinistra, io ci metto dentro tutti, ha difeso la traccia di Forza Nuova negli ultimi mesi, non dico negli ultimi anni, Casa Pound gli ultimi giorni, gli ultime settimane, anch'io che so, mi ritengo abbastanza smaliziato, non mi aspettavo una cosa del genere. Cioè, una difesa a oltranza dei fascisti. Cioè, il PD ha schierato polizia e carabinieri. Ha schierato polizia e carabinieri, ha detto i fascisti non si toccano. non lo ha detto in questo modo, però io l'ho intesa così. Ha detto così, cioè, non è la prima volta in questo paese, eh? La DC ha già fatto un sacco di volte all'epoca, solo che dall'altra parte c'aveva tantissima gente che, DC non si definiva sinistra, e poi c'aveva la sua corrente di sinistra che però litigava con la corrente di destra che non voleva l'MSI al governo. Cioè, qui è un altro piano, insomma, però c'è stato un momento in cui l'MSI ha rischiato di essere, se non forza di governo, però l'appoggio esterno gliel'aveva dato, 1960. Ci furono i moti di piazza e quello, diciamo, è stato proprio un interporsi in un percorso che una parte della DC, Andreotti e Tambroni per primi, stavano portando avanti. Decine di migliaia di persone coi morti, Reggio Emilia, Genova, Roma, sacco di posti, c'è chi è sceso in piazza, ha detto vabbè, provate a mettere l'MSI al governo e guerra civile, perderemo, che si sarebbe perso, però non è una passeggiata, non è una passeggiata, tant'è che poi è nato il centro, no, è nato il PSI al governo e non l'MSI, per cui la DC era una cosa composita, articolata, non c'era il capo unico che decideva per tutti, no. Oggi la situazione è diversa, anche perché tutti i media, radio, televisioni, ospitano e difendono a spada tratta il diritto dei nazisti a esprimere la loro opinione. Tutti lo fanno, tutti, cioè pure Rai 3 che dicevano di essere comunisti, no? Pure loro, tranquillamente. Lo fanno tutti, tutti. I fascisti numericamente sono estremamente pochi in questi paesi. Io quando dico fascisti ho in mente una cosa precisa, nella mia testa, insomma, che come l'ho raccontata qua. Numericamente i fascisti sono una cosa piccola. Pericolosi dal punto di vista militare, perché lo sappiamo, accoltellano, sprangano, incendiano, quindi fanno i campi, no, ma fanno delle azioni dirette. Se limitassero a fare i campi, sai, una cosa loro, le portano fuori, per cui sono una forza pericolosa, ma sono pericolosi perché, a parte il consenso sul razzismo, è un altro discorso di cui potremo parlare, ma di quello ne beneficia più la Lega che Casa Pound. Il problema è che hanno una protezione totale da parte delle forze dell'ordine, dal ministro degli interni ex comunista Minniti e via dicendo. Ex, vabbè, ma io... Cioè, no, perché voglio ricordare, insomma, è responsabilità del PC in questa storia, perché se no sembra il PC non aveva responsabilità. Quindi no, io non c'ho una risposta su cosa fare oggi, se non compagni e compagne di movimento, di base, antifascisti, militanti, si devono unire, resistere, rispondere ove possibile.
C'è una domanda?
Io volevo intanto puntualizzare una cosa e arricchire il dibattito sul fatto che parlavi di questa grande amnistia che ci fu e che permise all'MSI di nascere e prosperare, ma il Presidente della Repubblica, il primo italiano, fu monarchico addirittura, quindi c'è questa storia di amnistia che nasce con un peccato originale tremendo. Io volevo chiederti, io sono uno storico mancato, quindi da storico ho un grande piacere nel chiederti l'importanza dello strumento dossier, quindi dell'indagine trascritta di ricerca storica, chiaramente, che fu poi una delle cause, se non la causa, della morte prematura di Valerio, dell'uccisione. Volevo chiederti se è stato chiaramente accantonato questo tipo di strumento, i social media hanno chiaramente creato questi micro dossier tremendi, vergognosi, oggi c'è stata una manifestazione San Giovanni dei Novax, che insomma per me sono al pari delle scie chimiche, è una cosa che, come dire, mi mette in ribrezzo. Volevo chiederti se è possibile riprendere un discorso e un lavoro di dossier, e cosa ne pensavi?
Beh, cioè, per quello che ne so io, diciamo, alcuni compagni antifascisti non hanno mai smesso di fare dossier. Ovviamente ci sono diversi modi di fare dossier, oggi sono i social network, un sacco di cose, ci sono blog, ci sono dossier estremamente pubblici, ok? Perché denunciano i legami tra i fascisti e le organizzazioni criminali, i legami tra i fascisti ed alcuni imprenditori, i legami tra i fascisti e le forze di polizia, eccetera, eccetera. Denunciano come abbiano sedi di immobili pubblici date in affitto da amministrazioni locali, spesso pure di centrosinistra. Okay, questo è un aspetto, ce ne sono tantissimi. Cioè, l'Espresso, che ne so, di un media mainstream, un giornale, spesso fa dei dossier per me superficiali, ma magari per chi non ne sa quasi nulla rimane sconvolto, dice: ammazza, tutti questi fascisti ci sono in Italia? Un sincero democratico per me se, ne rimane, insomma, perplesso. Per me non è così chiaro. Ci so, insomma, il dossier che faceva Valerio non era pubblico, all'epoca c'erano i dossier pubblici, cioè Lotta Continua, dicevo, comitati, li facevano, raccontavano nomi e cognomi dei fascisti, le loro azioni, i punti di riferimento, i bar da dove partivano per andare ad aggredire gli studenti davanti alle scuole. Erano pubblici nel senso che venivano diffusi pubblicamente, non erano clandestini. Il lavoro che faceva Valerio era diverso, era materiale interno ai compagni. Non sappiamo se un giorno l'avrebbe più o meno pubblicato, questo non lo so, non so rispondere. Da come l'ha impostato direi di no, però la storia fatta coi sé è un casino. Era materiale per l'azione, dovevi scoprire chi erano i fascisti, cosa facevano, fermarli. Possibilmente giochi d'anticipo oppure vai dopo, questo era. E quel materiale non ce l'aveva mica solo Valerio, eh? Comunque era un giovane compagno dei 18 anni, ne aveva ancora compiuto 19 anni quando era stato ucciso. Quando è stato ucciso, tanti altri comitati collettivi a Roma, alcuni sono stati sequestrati poi alla forza dell'ordine, un paio li cito di dossier, facevano questo lavoro ma non lo pubblicavano, era materiale utile per andare a colpire i fascisti, no, senza esporci troppo.
Volevo dire che ancora oggi poi si paga, insomma, queste cose. In questi giorni è sotto processo una compagna che si chiama Rosalba, che era la responsabile di un sito Vigilanza Democratica in cui si denunciava l'operato delle forze di polizia. Il processo appunto è in corso e questo era una sorta di dossier. Oggi i dossier chiaramente vengono fatti prevalentemente con forme diverse rispetto a quelli alle forme artigianali che usava Valerio e che tra l'altro, cioè, mi fa piacere qui dire, io forse per età sono talmente tanto vecchia, cioè da aver conosciuto Valerio, e Valerio era più giovane di me, tra l'altro aveva 2 anni meno di me, ci siamo conosciuti quando lui ne aveva 16 e io 18, insomma veramente tanti tanti anni fa. Comunque appunto per dire che ancora oggi poi c'è chi fa in parte appunto una ricerca, uno studio pubblico o meno, quello quando si prova a denunciare pubblicamente qualcosa, come in questo caso, spesso si finisce sotto processo, come sappiamo, insomma, in questo periodo poi di denunce o forme repressive di vario tipo ce ne sono tantissime.
Grazie mille. Io provando, come no?
Vai. Volevo solo finire e dire una cosa, che paura non essere stato chiaro. Oggi è necessario e va benissimo fare dei dossier che spiegano chi sono i fascisti, i loro legami, ce ne sono tanti in rete, eh? Se uno c'ha un po' di, come me, di passione, i fascisti li segue, si diverte, insomma, se ne trovano un sacco di queste cose. Devono essere il più possibile, come dire, argomentati, devono essere precisi, cioè le cose retoriche non ci aiutano in alcun modo in questa fase, devono essere puntuali, precisi e ben argomentati, quelli pubblici. Altre cose non ne parliamo, insomma, così, insomma, i compagni, soprattutto chi vive in situazioni difficili, che io sappia, non ha mai smesso di fare un lavoro di controinformazione sui fascisti, magari non pubblicandolo, però non ha mai smesso, certo. 1980 era una cosa, il 2018 è un'altra, quindi facciamo le debite proporzioni.
No, io volevo dire questo, che magari provando a fare una riflessione altra rispetto a quella che solitamente noi militanti facciamo, questi giorni magari abbiamo anche pensato questo, cioè questa ondata di fascismo che comunque è sdoganato, è sotto gli occhi di tutti, d'altro canto potrebbe anche forse un po' ricompattare la nostra parte. Io questo sinceramente l'ho visto, sperimentato proprio durante la ricorrenza per Valerio Verbano, era stata una manifestazione super partecipata e devo dire anche molto molto emozionante, e vedere dopo 38 anni comunque quella determinazione, quell'emozione, ho visto un sacco di gente comunque con gli occhi lucidi, con lo sguardo al cielo, tantissime persone... sì, c'era la pioggia e non ci ha fermato, no, però erano emozioni vere, e quindi ho pensato anche questo, cioè che comunque il momento ci impone di stare uniti, e comunque Valerio è riuscito per una volta ancora, un anno dopo l'altro, a rendere più visibile, più tangibile, no? Questa compattezza che, come dicevi tu prima, forse facciamo fatica, abbiamo fatto fatica nella storia e negli anni invece a mantenere salda. Questa è l'impressione che io ho avuto e volevo sapere, insomma, se potrebbe anche essere questo, da un certo punto di vista, un'occasione, no? A volte si dice dalle crisi ci stanno opportunità, io ci credo moltissimo, e quindi anche in questo caso magari potremmo riuscire a ricavare qualcosa di positivo da questo schifo, che è uno schifo, lo ribadiamo, lo rivendichiamo, lo denunciamo, però magari anche per noi potrebbe tornare utile in qualche modo.
Beh sì, la manifestazione dell'altro ieri, insomma, io non me l'aspettavo così grande, insomma, sempre 38 anni, passato il tempo, era giovedì pomeriggio, si lavora, pioveva, quindi non me l'aspettavo, alla fine è stata una grande manifestazione, bellissima, sono un sacco contento, c'erano compagni e compagne di tutte le età, di tutte le formazioni, esperienze politiche, un sacco di giovani, per cui ottimo. Ci sono state un sacco di risposte ai fascisti in questi giorni, da quelle enormi di massa a quelle più piccole e più militanti. Il segreto è sempre coniugarle le due cose, perché solo quelle di massa pacifiche, democratiche, giuste, come Macerata, grandiosa, stupenda, non fermeranno mai i fascisti, la storia di questo paese è chiara. Quelle militanti e basta ti portano, sì, ne fai una, due, tre, quattro, cinque, poi quando hanno arrestato un po' di compagni e compagne del paese, finite. Cioè, per cui o si coniugano i due aspetti oppure non ce la facciamo. Io dico sempre, poi io sono ancora fiducioso, c'è ancora la possibilità di tenerli in un angolo a bada, c'è ancora, perché i compagni e le compagne a Roma, in questo paese, sono ancora tanti, determinati e determinate, ma non ci sarà per sempre, cioè qui parlo da storico e da compagno, cioè dal 19 al 22 ce l'hai avuta la possibilità, e le organizzazioni proletarie della sinistra rivoluzionaria mica erano come stiamo noi oggi, oh. Cioè, era un altro livello, il Partito Socialista, il Neo Partito Comunista, gli Arditi del Popolo, gli anarchici, erano tantissimi, decine di migliaia di militanti, non facevano discussioni su violenza sì e violenza no, non era proprio all'ordine del giorno questa cosa, non è parlato, ma andiamo a picchiare i fascisti oppure facciamo la manifestazione democratica? Io però non ho studiato tutto, discussioni del genere non le ho trovate, c'era sull'opportunità su come attaccarli, c'era l'azione di pompieraggio dei grandi dirigenti sindacali, partiti di questo paese, però c'è stata una grandissima risposta controoffensiva per 3 anni, lo sappiamo tutti, se non ci fosse stato il re, i carabinieri e l'esercito, la marcia su Roma non andava da nessuna parte, da nessuna parte. Purtroppo c'era il re, l'esercito, c'era lo Stato con tutta la sua forza. Lo Stato non so, i fascisti sono un pezzetto dello Stato, ma non, cioè lo Stato è una cosa molto più complessa, articolata, per cui sì, la possibilità di fermarli ancora c'è, perché numericamente sono pochi, perché un pezzo dei fascisti c'è già stato al governo in questo paese, eh? Nel 94 Berlusconi si portò al governo sacco di fascisti che con la bava alla bocca entravano al governo del paese dopo 50 anni, ok? Fino al 44 più o meno un pezzetto di paese lo governava. Entrarono là e hanno, insomma, hanno arraffato e tutto, sono stati anni duri, però non è che c'è stata la dittatura militare negli anni 90, eh? Io facevo politica in quegli anni, non era facile, ma non c'è stata la dittatura militare, eh? Non è quello che mi raccontava mio nonno gli anni 30, dove no, i comunisti a Roma era un po' più complicato, anarchici, socialisti, gli antifascisti, era più complicato. Per cui tuttora, nonostante le difficoltà e le svolte autoritarie evidenti per alcuni aspetti, comunque la democrazia mantiene la sua parvenza, controllo, eccetera. Non ci ha messo fuori legge.
Beh, io ti ringrazio a nome di tutte e tutti. Vorrei capire se c'è ancora qualche domanda nell'aria.
Io ho una domanda un po' forse complessa, ma forse neanche tanto. Volevo sapere innanzitutto se la NATO in che anno è nata e che ruolo ha avuto in tutta questa faccenda e quanto la presenza statunitense per quanto riguarda il processo di liberazione abbia influenzato lo status quo in chiave antisovietica.
Cioè, ma la faccenda intendi Valerio Verbano, no?
No, perché l'NSI è campata, cioè nel senso... Vabbè.
Sì, cioè, una domanda, insomma, storici migliori di me hanno spiegato a lungo questa cosa. Nascita la NATO alla fine degli anni 40, gli Stati Uniti, ma già nel 44 l'OSS, la NATO, quella che poi diventerà la CIA, Servizi Segreti degli Stati Uniti, inizia ad arruolare tra le sue fila fascisti e nazisti, perché la guerra stava finendo, cioè per quanto ci sarebbero state ancora battaglie, morti, bombe, tutto è però... solo Hitler pensava ancora di poter vincere, ma la guerra stava finendo alla fine del 44, era chiaro, cioè non c'erano possibilità, ok? Stava finendo, quindi già allora gli Stati Uniti hanno iniziato in funzione antisovietica a ruolare nelle proprie file militari, gerarchi, scienziati, hanno iniziato a ruolare in funzione anticomunista quello che poi è diventato un'alleanza in un sacco di paesi. Prima ovviamente è l'Argentina, ma è accaduto anche qui in Italia. Questa è la cosa i fascisti che fino al 45 più o meno hanno combattuto gli Stati Uniti, quasi tutti dopo si sono messi al servizio degli Stati Uniti in funzione anticomunista, antisovietica, quasi tutti, compreso Almirante, tanto decantato, cioè lo slogan dei fascisti è stato a lungo né USA né URSS, Europa Nazione, né NATO né Armata Rossa, ma di fatto gli Stati Uniti hanno appoggiato le politiche statunitensi, i fascisti hanno appoggiato le politiche statunitensi in funzione antisovietica, molti di loro sono diventati poi membri della Gladio e sono diventati agenti attivi in questo paese, non solo. Ma è una storia lunghissima, io l'ho banalizzata in quattro frasi. Ma
infatti io, scusa, propongo magari in futuro di fare delle lezioni di storia, magari analizzando, quindi se vuoi ci dai una mano, Giovannino.
Il motivo principale è perché non abbiamo avuto una Norimberga in Italia. Lo so, vabbè, scusate. Microfono.
Volevo sapere il motivo o uno dei motivi principali per cui non c'è stata una Norimberga qui in Italia.
Vabbè, io
la rimandiamo a una presentazione dedicata.
Non ce l'ho una risposta unica, cioè una risposta lunghissima e complessiva. Se vuoi do una battuta, ma è una battuta polemica la mia, perché c'è avuto l'amnistia Togliatti, quindi hanno risolto così, non c'è stato il processo.
Norimberga è un gran bidone, è una grande sceneggiata, cioè a parte le due o tre fucilazioni, il problema del riciclo del nazifascismo è uguale dappertutto, dalla Spagna franchista. Il problema di fondo, anche proprio per oggi, come affrontarli, secondo me, è il problema del sistema, perché i fascisti in fin dei conti cosa sono? I cani a guardia, degli sgherri. Il problema è, e c'è una continuità, se si vede, dal prima al durante al dopo, fra tutti questi sistemi. Quando parli i compagni della RAF, dell'autonomia tedesca, e tutti ti dicono, in Germania noi avevamo i nazisti in casa ancora, i genitori erano, ma pensiamo a Prim, che ha tanta gente, c'è dei macellai di prim'ordine che sono morti nel loro letto in Germania, mai disturbati. Non è una specificità italiana, che qui il PC, vorrei sottolineare, mi dà fastidio sentire comunista, perché quelli avevano già tradito il comunismo, allora no, per me sono revisionisti, li chiamo così, Togliatti era un revisionista, ma proprio completo. Questi qua, il partito revisionista, per fare l'internità, la democrazia borghese, fa questi scambi e entra in quella logica lì. Il problema di fondo è il sistema. Anche oggi, per affrontare i fascisti, non è solo una questione di giusta, di contrapporsi, di unirsi, ma è che bisogna rendersi conto che in qualche modo bisogna rilanciare la lotta contro il sistema, contro il capitalismo e tutto, anche perché loro, i fascisti, sono usati sul terreno sociale, appunto, puntualmente, come oggi gli sta un po' riuscendo, per deviare la rabbia, il malcontento, il malessere sociale, lo deviano lì, il razzismo e quant'altro. Però su quel piano là, noi per non farsi fregare dobbiamo riuscire a ritrovare una capacità di stare in mezzo ai settori sociali nostri e di ricreare unità lì e lotta lì, è solo lì che riusciamo poi a contrastarli, poi ci vanno le mazzate ogni tanto, questo con loro si discute così, però e questa cosa qua spiega molto la natura del sistema. Il sistema dappertutto ha sto nocciolo duro clandestino, perché appunto i fascisti con la NATO, Gladio, tutte queste filiere qua, si vede bene che loro fanno parte del nucleo duro, la P2, Gelli. Loro è in Germania, in Spagna, gli Stati Uniti, che non sono mai stati fascisti, sono i più fascisti, se tu vai a vedere loro come hanno regolato il conflitto di classe a suon di piccagioni e di omicidi di tutti i generi. Cioè, il problema è che sto nocciolo duro c'è, e questo è un problema a lungo andare, cosiddetto rivoluzionario, perché poi quando se noi ci si ricostituisce come forza, un giorno bisognerà essere in grado di scontrarsi. Come in Italia, in parte questo è successo. Però sul piano sociale io dico solo questo, oggi che o riusciamo di nuovo a radicarci e a riunire un po' i settori nostri, oppure questi qua purtroppo sfondano, perché poi la massa è un po' così. Allora...
Grazie.
Volevo ricordare solo una, cioè ritornando, come dire, terra a terra e a livello territoriale sull'oggi, volevo comunicarvi che dalla settimana scorsa ha ricominciato a riunirsi la rete antirazzista e antifascista Piazza Vittorio. Qui siamo appunto in zona, riteniamo che sia importante ricreare, l'avevamo fatto alcuni anni fa, cercare di ricreare comunque una aggregazione fra i compagni e le compagne che vivono o che fanno attività politica in zona, che riesca insomma quantomeno a contrastare alcune volte quello che, come l'altro giorno, insomma, c'è stata la manifestazione, la passeggiata di Casa Pound e non abbiamo avuto la capacità. Quello ci ha un po' risvegliato, insomma, e quindi siamo tornati a riunirci e speriamo appunto che di nuovo ci siano, anche come la volta scorsa, i compagni e le compagne di San Papier e di questa zona.
No, ben contenti, contenti insomma di questa cosa. Poi insomma sono dentro i gruppi di Facebook pure io, quindi ogni tanto vi seguo. Purtroppo abito più distante adesso. Mi dai questo? Questo lo buttiamo? Grazie, bello. No, dicevo, visto che avete accennato di questa ripresa delle attività della rete antirazzista di Piazza Vittorio, Desculino, insomma, è un'esperienza molto importante. Quindi un paio di domande. Una è inerente al libro, abbiamo parlato anche del dossier della FOR, di come fare inchiesta all'interno dei movimenti di destra. Quindi la cosa, nella prefazione noi ci siamo confrontati molto se far vedere o meno il documentario prodotto da Rai Storia. Quindi ti chiedo a te, visto che c'è anche un breve accenno all'interno del libro, qual è l'impressione tua sul documentario? Al di là che ovviamente da storico ti è stato fondamentale, perché insomma sei uno storico, quello è proprio un documentario storico. Però noi ci ha lasciato un po' un'impressione, okay? Un po'... racconta per bene i fatti, però ci dà un'impressione. Non te la diciamo, vorremmo sapere prima un'impressione tua, così. L'altra, visto che parliamo di elefanti razzisti di Piazza Vittorio, Esquilino, i recenti fatti di qualche settimana fa, siamo molto rammaricati che tanti abitanti del quartiere abbiano inneggiato alla Vittoria da qualche giorno è stato approvato il DASP urbano nel quartiere dell'Esquilino. Cioè noi anche con lo strumento di ACAD, che è un'associazione contro gli abusi in divisa, tant'è che siamo a conoscenza anche del caso che dicevi prima tu, siamo rimasti molto dispiaciuti, perché pensiamo che sia con il quartiere dell'Esquilino è uno dei quartieri che hanno la massima espressione trasversale multietnica. Ci dovrebbe essere un'inclusione attraverso la cultura, tutte le espressioni. È un paradosso che avvenga il carnevale cinese, il capodanno cinese, a 50 metri da Piazza Vittorio, insomma, da Casa Pound. Quindi l'altra cosa che chiedo è quanto è dentro Casa Pound all'interno del quartiere dell'Esquilino? È radicato e se sì, come? Perché spesso e volentieri si dice che gli spazi sociali non sono radicati, quindi penso anche alle sedi delle associazioni, ok? L'Esquilino ha tante associazioni, ha un'espressione molto forte, okay? Che a volte magari non si riesce a costituire. Io proverei anche, mi immagino anche di andare oltre alla rete antirazzista, ma fare proprio, se, non so se esiste, perché mea culpa, non sono riuscito a seguire per bene l'evoluzione di questi anni del quartiere, però mi chiedo, è possibile secondo voi riuscire a costituire una rete vera che non vada oltre, siccome si sono riaccesi i fasci in zona, allora facciamo qualcosa? C'è la possibilità di fare un discorso all'interno del quartiere che abbia una lungimiranza di più ampio respiro e che possa andare oltre a Casa Pound? Si attiva, allora dobbiamo fare anche qualche cosa noi. Dicevamo prima, scazziamo sempre, riusciamo ad andare oltre alle posizioni, perché magari tu sei un compagno che la pensa in un modo, io sono un compagno su un altro, però su alcuni punti possiamo riuscire a convergere. Magari alcuni compagni sono contro lo strumento dell'occupazione, però magari possiamo andare oltre questa cosa e confrontarsi sul tema, insomma. Quindi un po' ho dato un paio di spunti di come la penso io, alcune cose come le pensiamo noi, e poi le domande sul documentario di Rai Storia e l'integrazione o meno di Casa Pound all'interno dell'Esquilino, perché apro sempre le parentesi ma le ho richiuse.
Sono un sacco di domande, non so se so risponde a tutte, però allora, vabbè, l'Esquilino si dice che abitano, alcune fonti dicono 100.000 abitanti, dicono 100.000, no, che residenti, domicili, 100.000 persone che più o meno vivono in tutto il rione, non so 100.000 fascisti, altrimenti io che vivo là sarei stato già ucciso. Non so 100.000 razzisti, la componente fascista nel senso pieno del termine, non in senso lato che non si capisce che vuol dire, nel senso pieno storico del termine è ridotta, è piccolissima, parliamo di poche decine, sempre uno di troppo per me, però sono poche decine. La componente che manifesta e parla, parla, scrive sui social in maniera razzista è indubbiamente più alta. Per fortuna non è una componente attiva, cioè non è una componente che scende in piazza. In questi anni le varie manifestazioni velatamente razziste fatte non da Casa Pound ma a comitato Esquilino legato all'ex Alleanza Nazionale eccetera, sono scesi in piazza sempre quattro gatti, per fortuna. Quindi la componente attiva è ridottissima. Casa Pound all'Esquilino c'è, c'ha una sede, c'ha un bar vicino che è Monti, c'ha una libreria, non fa attività alla luce del giorno, nel senso non è che va a volantinare. Io vivo all'Esquilino da 11 anni, l'ho incontrati rarissime volte, e il quartiere lo vivo, ci lavoro pure, non solo ci vivo, ci lavoro, ci faccio politica, quindi insomma sto sempre là, quindi io conosco, ok? Quindi Casa Pound attacchina molto, cioè fa tanti attacchinaggi, anche se l'ha pure ridotti, 8 anni fa stavano sempre attaccando a manifesti, hanno ridotto. Sono presenti, secondo me, in misura piuttosto ridotta, non c'hanno un'aggregazione socioculturale nel quartiere, ok? C'è una presenza di tante associazioni, ci sono tanti compagni e compagne di movimento, militanti, che hanno come me un'esperienza di 10, 20, 30 anni alle spalle all'interno dei centri sociali, dei collettivi, dei comitati di base. Alcuni oggi stanno nelle associazioni culturali, altri stanno un po' in sacco di posti, tranne che nel quartiere. Compagni e compagne che se si unissero in una rete attiva sarebbero almeno una voce forte all'interno del rione, però bisogna unirsi e fare le cose. Con la rete un po' ci eravamo riusciti tempo fa, si devono unire perché le associazioni sono tante, però fanno un lavoro diverso da quello che io intendo per militanza politica. Giusto, meno male che ci sono, fanno un sacco di cose sull'accoglienza, la controcultura, contro il razzismo, meglio di niente, per carità, ma non sono un argine ai fascisti, non sono un argine al razzismo, non ce la fanno, stanno su un terreno, lo dico pure con affetto e rispetto, queste associazioni, arretrato, ok? Cioè, tant'è che Casa Pound sta sempre là, non è che se n'è andata. Ok, tanti fascisti che scrivono su Facebook, io li leggo, figura che non li leggo, tutti i giorni, molti li conosco, li seguo con grande passione, ma so pochi, ok, non sono loro che mi spaventano, non sono loro, mi spaventa solo una cosa a me, l'incapacità dei compagni e delle compagne di unirsi. Se si supera quello, certo, il Casa Pound è un problema militare, non se ne vanno da soli. Insomma, il PD non li sgombera, sarei il primo a rimanere di sasso se il PD sgombera Casa Pound, ma insomma, non l'ha fatto, non l'ha mai fatto, mai. Lo poteva fare, sì, no, figurati, insomma. per cui la loro presenza c'è. Sul documentario e chiudo, poi chiudo proprio.
Specifica. Cioè, vanno sgomberati no perché sono uno spazio occupato, ma perché fanno propaganda fascista e razzista, ok? Cioè, mettiamo, perché poi saprebbe se non una contraddizione, ma cioè, il primo motivo, primo ed unico motivo è perché sono fascisti, la Costituzione dice una cosa e quindi andrebbe, quello spazio là andrebbe chiuso, doveva, non doveva mai nascere.
Sì, sì, certo, non vanno sgomberati perché hanno occupato quella casa, è chiaro, lo davo per scontato. E non sono uno di quelli che ha mai chiesto alle forze dell'ordine di sgomberarli, non è una mia categoria politica, non ho mai fatto in tutta la mia vita, mai, per cui non sono uno che va in questura a dire per favore sgomberateli, uno perché è una questione ideologica, mentale, politica, due, so pure che è inutile, me l'ho pure a far prendere in giro, perché molte associazioni e comitati di quartiere l'hanno fatto, io stavo là con i popcorn, ho detto guarda che stanno a prendere in giro, insomma, i fatti ahimè mi hanno dato ragione, per cui mi auguro in una mobilitazione di massa che li cacci da quel posto, visto anche le tante aggressioni che hanno fatto nel quartiere, l'ultima l'abbiamo letta tutti. Sul documentario documentario della storia non mi aspettavo un documentario militante, insomma. Ha indubbiamente delle cose interessanti e altre meno interessanti, c'ha delle falsità che mi sarei risparmiato. Quando Minoli fa vedere il dossier di Verbano e dice questo è il dossier di Verbano, non è vero, cioè ti discrediti pure come giornalista se ce ne fosse bisogno, per cui non è vero, quella è una falsità, in diretta su Rai 2 fatta una cosa falsa, la dico in diretta, cioè frega niente, è così, quello era un falso storico. Quando noi compagni facciamo i falsi storici, facciamo un torto a noi stessi e alla nostra intelligenza. E io cerco sempre di non farli. Quindi sono estremamente critico se li fa qualcun altro. Non mi vado ad aggiungere altro sul documentario perché, insomma, andrei troppo pesante.
Beh, io direi che rispetto alle premesse che avevamo fatto, che parlavano sia del valore di riparlare di questo libro oggi, di ripresentarlo all'interno di un percorso che non è solo in favore di Valerio Verbano e del corteo della lotta antifascista oggi, ma proprio di un percorso politico che anche noi speriamo si riattivi in maniera sempre più coesa e presente a partire dalla rete dell'Esquilino, ma andando avanti anche diciamo su un discorso più nazionale, perché come dicevamo nell'introduzione, oggi il nazionale ci riporta a fare conti con dei processi e dei passaggi che la storia ci ha fatto vedere. Come abbiamo detto in questa presentazione, nessun idolo e soprattutto la storia non ritorna, la storia in qualche modo va avanti. Sicuramente parlarne, come abbiamo fatto stasera, ci riporta anche a rifocalizzare l'attenzione, il nostro agire magari su dei punti, quindi sicuramente è interessante ripensare a dei momenti in cui la storia ci aiuta nel ragionamento. E poi ecco un'ultima battuta personale, sicuramente con la radio, con i social e con il nostro modo qui del San Fabio di Radio Sonar proviamo a nostro modo a fare un dossier, lo stiamo facendo sugli spazi occupati che non sono stati sgomberati per qualcosa di sensato, anzi, perché forse uno sgombero non è mai un processo sensato, ma piuttosto si potrebbe riallargare l'invito, no? E cercare di riutilizzare questo strumento magari anche per rispondere, no, alle nostre domande interne, anche per una chiave più antifascista e più militante. Non so se volete aggiungere altro, ma grazie a tutti e a tutte.